con un altro grande esperto di calciomercato di un'altra grande casa di calciomercato, Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao ciao.
Luca, allora, insomma, la prima riflessione che hai fatto nella giornata di ieri, Spagna, Francia, Svizzera, e che cosa ci porta come riflessione?
Beh, la riflessione è che questo europeo, l'Italia che era partita come outsider, ora si ritrova con le altre outsider con la concreta speranza di poterlo vincere, e ti dimostra che nessuno è imbattibile. Che se ci credi con armi diverse dalla tecnica riesci a compiere delle vere e proprie imprese. Certo, ci vuole anche un po' di fortuna, però la fortuna va cercata e quest'Italia ha sempre dimostrato di sapersela andare a cercare. Questa è stata la prima considerazione che ho fatto, quello che hanno detto tutti, no? Ieri quando è uscita la Francia è uscito il padrone, perché tutti quanti temevano la Francia. A mio avviso una tacca sotto la Francia c'è il Belgio, che è il nostro prossimo avversario,
eh sì.
Per qualità, per voglia, per organizzazione di gioco, per l'ambizione che ha questa squadra qui, e poi dopo tutte le altre obiettivamente se la giocano alla pari, chiunque può uscire con chiunque, perché questa considerazione l'abbiamo fatta anche quando è uscita l'Olanda,
sì.
Basta un episodio per fare in modo che la partita prenda una piega particolare, diversa, inaspettata, poteva succedere anche con l'Italia, perché alla fine poi, come vedi, gli episodi determinano le gare.
Certo.
Se il gol di Arnautovic non fosse stato annullato, l'Italia magari sarebbe uscita. Se ieri Riccardo Rodriguez avesse segnato il rigore, visto poi l'ironia della sorte, i rigori hanno comunque consegnato alla Svizzera il passaggio del turno, ma in quel caso non ci sarebbero stati supplementari e avremmo visto un'altra partita. Un episodio come l'autogol pazzesco ieri della Spagna, no? Nei 3-3 c'è questa grande differenza. La Spagna meritava di passare il turno, a mio avviso,
sì,
molto più della Croazia.
Sì, sì, sì.
Ieri invece la Svizzera ha fatto una grande reazione di orgoglio, ha comunque stata in partita, la Francia non ha giocato bene, si era ripresa grazie alle iniziative individuali dei singoli, perché il primo gol di Benzema e il gol di Pogba sono due gol straordinari che hanno tenuto in piedi la Francia fino a 3 minuti dalla fine. Ma la Svizzera non si è mai arresa, è vero, non si è presa neanche la Croazia, perché sennò non recuperi da 3-1 a 3-3
certo,
nel giro di 5 minuti. Però è un calcio, questo europeo, che vive sui momenti della partita. Dopo la pandemia avevamo detto che esistevano diverse partite nella partita, sembra che in questo europeo, almeno in questi ottavi di finale, ci sia stato questo ritorno a 365 giorni fa. Perché in tutte le partite ci sono stati dei momenti favorevoli all'una e all'altra squadra. Nella stessa partita d'Italia, primo tempo bene l'Italia, secondo tempo molto meglio l'Austria, supplementare l'Italia schianta l'Austria. Quindi bisogna saper interpretare i momenti della gara nel modo giusto, non avere paura di nessuno, perché nessuno è imbattibile, neanche la Francia di Pogba, Mbappé, Benzema, Griezmann, Rabiot, Varane, tutti quelli che vuoi.
Luca, facciamo così, visto che pronti via i nostri ascoltatori, che salutiamo e ringraziamo come sempre, sono già pronti a parlare proprio delle gare di ieri. C'è un audio, lo sentiamo e poi pian piano prendiamo spunto da quello che è successo ieri per andare a inquadrare anche vicende di mercato, e che sono due o tre curiosità che mi voglio togliere insieme a te. Prego Giorgio.
Ciao Vincenzo, Alex a Dublino. Allora, ieri due partite pazzesche, bellissime entrambe. Non potevo credere che la Svizzera è riuscita a riacchiappare la Francia quando perdevano 3-1. Due bellissime partite. Poi volevo solamente dire sui due fenomeni, Patrick Vieira e Fabian Barthez, cosa diranno adesso, dato che avevano detto che l'Italia aveva vinto contro nessuno, che non avrebbero fatto strada, e una delle squadre che dicevano che era nessuno era proprio la Svizzera. Comunque voglio dire che a me piace quando questi personaggi, come anche Gary Neville, fanno queste affermazioni, perché se noti bene, ogni volta che dicono queste cose succede sempre il contrario. L'Italia sembra sempre di andare più avanti quando viene criticata così. Speriamo bene. Ciao Vincenzo.
Amico mio, a me lo dice che sono scaramantico, napoletano e scaramantico. Luca, qualcuno dovrebbe imparare a esserlo, no? Forse, almeno per evitare brutte figure.
Ma sì, ma poi è sempre guardare il contesto,
certo,
dipende
certo
come l'hanno detto. Noi leggiamo il riassunto di magari un'intervista un po' più ampia, magari nel contesto di quella frase lì, Vieira, io non l'ho sentita l'intervista di Vieira, ha detto l'Italia ha sicuramente prodotto un buon calcio, ma finora ha giocato contro squadre che erano più scarse di lei. È la verità, peraltro, è la verità. L'Italia finora ha fatto quello che doveva fare, l'ha fatto bene, e questa è la differenza. L'Italia ha fatto quello che doveva fare, ma lo ha fatto bene. L'Italia ha vinto le partite che doveva vincere nel suo girone, dove non c'era una nazionale dominante, come magari poteva esserci se c'era una grande classica del panorama europeo. L'Italia ha vinto bene però. Ha vinto, secondo me, alla fine bene anche contro l'Austria, che ha meravigliato tanti, tutti, anzi, perché ha avuto un atteggiamento molto aggressivo, perché ha avuto un atteggiamento di grande continuità all'interno della stessa gara, è venuta fuori con il fisico. L'Italia in alcuni elementi ha avuto delle difficoltà, perché poi quando ci sono stati cambi l'Italia ha ripreso il passo e la quota che eravamo abituati a vedere nelle prime due o tre partite, però è anche vero che l'Italia non ha giocato con le prime della classe. Poi di contro la nemesi vuole che la Francia non, da prima della classe sia uscita contro una di quelle che consideriamo non prime della classe, ma non è che le consideriamo noi. Poi va detto anche che se tu vai a guardare la storia della Svizzera, dai mondiali giovanili in poi, questa generazione qui, con Seferovic, peraltro vinse i mondiali nel 2007 se non sbaglio, di categoria, proprio con un gol di Seferovic,
sì.
E si è sempre qualificata dopo i gironi alle fasi a eliminazione diretta nelle ultime competizioni internazionali. Quindi è una nazionale, la Svizzera, che ha recuperato il proprio pedigree, ecco, no? Perché tutto sommato è sempre stata una nazionale di quelle considerabili ostiche, no? Quando te le ritrovi nel girone, sia di qualificazione che agli europei o ai mondiali, è sempre quella partita che sì, devi vincerla, però c'è sempre quell'insidia, no? Che ti dice magari la perdo pure.
Esatto. E queste sono dinamiche che stiamo riscoprendo, che comunque ci stiamo trovando di nuovo in questo Europeo 2020. Intanto vi ringrazio davvero perché ci state subito sommergendo di messaggi. È bello potersi confrontare con voi, io lo dico sempre, questa è una sorta di bar virtuale, sentite anche i rumori di sottofondo, rilassiamoci e parliamo prima del prossimo audio. Vabbè, questa è una battuta e ce la giochiamo così, Luca, se vuoi rispondere rispondi, io intanto rispondo. Qualcuno, facendo una battuta su un topic degli ultimi giorni, scrive: una domanda, quello di Mbappé da considerarsi un annus horribilis? Per me intanto quello di Ronaldo non lo è stato completamente, che se è horribilis quello, sicuramente non è stato l'anno dei sogni, ecco. Quello di Mbappé come lo vogliamo considerare, che non ha vinto neanche la Ligue 1 però?
Beh, se quello di Ronaldo è andato male, figura di quello di Mbappé.
Appunto.
Ronaldo, per carità, non è riuscito a portare il suo Portogallo avanti, ma il Portogallo non vale la Francia, secondo me.
Appunto, infatti.
E ha perso contro una nazionale obiettivamente al suo livello.
E francamente ha giocato
per me
meglio.
Il Belgio è molto forte.
E francamente, secondo me,
sì,
ha giocato
ma
meglio il Portogallo.
Ti devo dire la verità, secondo me avrebbe meritato almeno il supplementare. Il Portogallo,
sì, esatto,
per la voglia che ci ha messo, per
esatto,
le occasioni che ha avuto.
Bravo.
Almeno. Poi dopo, sai, ti ripeto, gli episodi
calcio,
fanno la differenza.
Certo.
Hazard ha tirato quel tiro clamoroso, io non ci volevo credere quando ha segnato, si pensavo fosse il fratello, non lui. Comunque Cristiano Ronaldo all'interno di una stagione alla soglia dei 36 anni non esaltante, ha sempre fatto una valanga di gol,
sì,
qualche cosina a casa l'ha portato.
Mbappé, due record
doveva essere. Esatto, Mbappé doveva essere, sì, quelli sono record di longevità.
Sì, sì, esatto.
No, Mbappé avrà tempo di fare. Mbappé, sai, questo europeo doveva essere come era stato l'europeo della sua consacrazione definitiva a livello internazionale. E invece, probabilmente questa è l'estate di Messi.
Sì, esatto.
Ha fatto molto bene in Coppa America. Fra i due litiganti, il terzo gode dall'altra parte del mondo, ma stanotte ha fatto doppietta, assist per il 4-1 di Lautaro Martinez, è diventato il giocatore con più presenze in nazionale, potrebbe diventare quello con più presenze in nazionale sudamericane fra due partite se l'Argentina dovesse andare avanti. Insomma,
sì,
forse questa potrebbe essere l'estate di Messi.
Sì, sì. Tra l'altro, insomma, altro giocatore che invece ha dimostrato che qualsiasi maglia indossa la porta bene, perché poi ci sono dei giocatori che magari con la nazionale hanno un po' più di difficoltà ad esprimersi, non so, forse il peso
ogni riferimento a Fatti o Messi è puramente casuale.
Esatto. E invece ci sono giocatori come Benzema, Luca, che ritrovano la nazionale 5-6 anni dopo e continuano a essere loro stessi, a essere decisivi. Ecco, se possiamo dire, e poi andiamo avanti con gli altri audio che stanno arrivando e li condivido subito con Luca, possiamo dire che forse se manca qualcosa all'Italia, con tutto il rispetto per gli Immobile e Berotti di turno, è il Benzema a questa nostra nazionale.
È il La Benzema, punta. È Lewandowski, Lukaku, sono
l'attaccante,
quelli che hanno timbrato sempre.
Sì.
E che danno un contributo diverso rispetto a quello che dà Ciro Immobile alla squadra, perché comunque anche Immobile nelle prime due partite ha segnato due gol, non è che è mancato l'apporto offensivo di Immobile. Quello che a mio avviso fa la differenza fra questi grandi giocatori, che sono l'elite del calcio mondiale, non soltanto europeo, mondiale, e Ciro Immobile, è proprio questo ulteriore surplus, no? Immobile è un
Sì.
grandissimo attaccante, ma Lukaku, Lewandowski, Benzema, ti danno anche l'impressione, perlomeno visti dalla TV, ma credo anche tra i compagni di squadra, di poter risolvere la partita da un momento all'altro. Metti la palla in banca, dammi la palla e abbracciami alla Ibra, tanto per capirci.
Esatto. Altri audio, vai col prossimo audio, Giorgio.
Ciao ragazzi, volevo fare una mia considerazione.
Sì.
Io è da quando ho visto Danimarca-Belgio che penso che questo europeo almeno in finale la Danimarca ci arriva, secondo me. A me il primo tempo della Danimarca ha impressionato veramente. Siete grandi, Rosanino Fossano.
Fammi sentire anche un altro, così proviamo a esaurirli tutti.
Buongiornissimo amici da Santino.
Ciao.
Allora, io per quanto riguarda il calcio e la meritocrazia, penso che ieri la Svizzera non ha rubato nulla alla Francia, perché è stato meritatissimo il passaggio degli svizzeri in questa competizione, che ci insegna ad essere molto imprevedibile. Però ragazzi, sono un romanticone, Paul Pogba me lo sto sognando in un centrocampo con Locatelli per la mia Juventus. Voi cosa ne pensate, soprattutto che voci avete concretamente a riguardo della Juventus? Grazie.
Allora, stop così, Giorgio. Per ora poi andiamo con gli altri, perché a questo punto abbiamo una riflessione da fare sul mercato, Luca. Anzi, te ne pongo altre. Escono dall'europeo determinate squadre, quindi si può cominciare ad agire sul mercato per determinati giocatori. Prima di tutto, ti faccio la scaletta e poi ti metto play. Prima di tutto,
Sì.
Ronaldo esce dall'europeo, adesso deve decidere se resta o se va via, e da lì poi immagino partono tutte le strategie della Juventus. Ci aggiungo anche calcio internazionale, Mbappé a questo punto, se può andare via, perché quello può far aprire anche una possibilità PSG per Ronaldo, quindi effetto domino anche da quel punto di vista. E aggiungiamoci anche, visto che è uscita sempre la Francia, anche Paul Pogba, se c'è ancora possibilità per i tifosi della Juventus o per qualche altro club di abbracciare questo giocatore.
Parto dall'ultimo,
Vai.
perché diciamo che forse abbiamo le idee più chiare, almeno per quanto riguarda i confini italiani. Non credo che Pogba venga in Italia per questa stagione, almeno. Ancora un anno di contratto con il Manchester, non è detto che rinnovi, non è detto che rimanga lì, ma in realtà penso che non ci siano movimenti particolari per giocatori così importanti, che hanno un ingaggio così importante, se non gli attaccanti, perché i due Manchester stanno cercando la punta, il City vuole Kane, e quindi magari assisteremo a un assalto anche nei prossimi giorni per Harry Kane, che peraltro gioca oggi pomeriggio contro la Germania. Sulla Juventus credo che Pogba non sia per il momento una pista percorribile per i costi, perché ha i costi obiettivamente molto alti, da grandissimo campione, qual ha dimostrato ancora una volta di essere. Per quanto riguarda il discorso incrociato Cristiano Ronaldo Mbappé, dobbiamo soltanto aspettare. In questo momento io non ho segnali che Cristiano Ronaldo stia architettando una sua possibile uscita alla Juventus. Non credo che li abbia al momento neanche la Juventus. Poi il colloquio con Jorge Mendes giustamente è stato rimandato alla fine dell'Europeo. Però quali sono le squadre che possono andare a prendere un campione come Cristiano Ronaldo, consentirgli questo status economico importante che si è meritato nel corso della sua carriera e che ha dimostrato di continuarsi a meritare anche con un europeo, alla fine vissuto anche da protagonista, no? In questo momento ci sono pochissime squadre che hanno la possibilità di questo investimento. Una, dici tu, potrebbe essere il Paris Saint-Germain, dovesse andare via Mbappé.
Magari
Sì,
potrebbe.
nel senso che Real Madrid Mbappé lo ha puntato da diverso tempo. L'accordo con il giocatore credo che sia l'ultimo dei problemi. Il problema è trovare un accordo con il Paris Saint-Germain, che sta facendo una campagna acquisti faraonica, e non credo che nell'estate in cui arriva Wijnaldum, arriva Sergio Ramos, probabilmente arriva Donnarumma, danno via Mbappé. Il sogno di andare a vincere la Champions League, sfumata in questi ultimi 2 anni fondamentalmente, nella maniera più atroce possibile, credo che voglia essere continuato con Mbappé da parte di Nasser. Quindi diventa difficile poter strappare, visto che Nasser ha utilizzato le clausole per andarsi a prendere Neymar, Neymar ha utilizzato i suoi soldi per andarsi a prendere proprio Kylian Mbappé, oggi io la vedo complicata. Sicuramente il forte interesse da parte del Real Madrid c'è per Mbappé. Non, ad oggi i rumors non sono ancora così forti da poter lasciar presagire un assalto del Real Madrid all'arma bianca. Poi se dovesse muoversi il Real Madrid su Mbappé in maniera molto pesante, poi dopo ci sarà anche un valore che dovremmo dare alla volontà del ragazzo. Come sai, in questi trasferimenti è sempre molto importante.
Ah, certo.
Perché quando un giocatore di quel livello lì decide di andare via, diventa difficile anche trattenerlo. Dipende sempre dalla volontà. Quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid, è stato lui che ha voluto lasciare il Real Madrid, tanto per capirci, no?
Sì,
quando
sì.
Neymar ha lasciato il Barcellona, è stato lui che ha spinto per andare via. E c'è stata una battaglia legale anche molto, molto profonda fra il Barcellona e il Paris Saint-Germain, il pagamento della clausola, come si doveva pagare, eccetera, eccetera. Quindi sono situazioni che in questo momento non vediamo, almeno dall'Italia, così forti. Però bisogna stare alla finestra, questo certamente sì, perché le ambizioni di alcune società sono molto forti, bisogna però tener conto di questa problematica economica che sta affliggendo il mondo intero e quindi anche il mondo del calcio.
Ti chiedono anche, Luca, perché parlavamo prima di Benzema, qualcuno dice non accostiamo Lukaku a Benzema e Lewandowski, su certi palcoscenici non ha dimostrato niente Lukaku, facciamo... di esamine basate sui numeri e non sui gusti. Beh, insomma, qua non è questione di gusti, noi stiamo non paragonando un giocatore a un altro, stiamo dicendo che ci sono tipologie di giocatori molto forti lì davanti che alla nostra nazionale mancano probabilmente, e Lukaku è un giocatore che ha dimostrato tanto.
Io credo
tanto.
Che Lukaku oggi in questa stagione, in queste ultime due stagioni, ha dimostrato di essere un giocatore trascinante tanto gli altri due,
certo.
con dei numeri molto simili e anche per l'apporto che dà alla squadra, perché poi devi metterci anche l'assistenza che dà ai suoi compagni, gli assi che crea ai suoi compagni, l'apporto difensivo che crea, il fatto di essere un punto di riferimento in avanti, quindi dai il pallone a Lukaku, fai salire la squadra, fai respirare. A mio avviso oggi Lukaku è diventato un giocatore paragonabile agli altri. Poi dopo, se vogliamo andare a guardare i numeri o i gusti personali, faremo delle classifiche e magari Lukaku non è il numero uno, ma io credo che non ci sia alcun dubbio a metterlo nel gota degli attaccanti mondiali.
Ah no, assolutamente. E ti chiedono anche se Benzema può essere un obiettivo per la Juventus qualora Real Madrid acquistasse Mbappé.
Se non va via Cristiano Ronaldo, la Juventus farà un attaccante, ma farà un attaccante di prospettiva. Non un attaccante di quel livello lì, farà un giovane che cercherà di in qualche modo far crescere all'interno della Juventus, perché dal momento che tu hai Morata, Cristiano Ronaldo e Dybala, più Kulusevski e Chiesa, non è che ti metti in casa uno come Benzema o chi per lui.
Sentiamo, c'è un altro audio, Giorgio, pronto, vai.
Buongiorno ragazzi e buon San Pietro e Paolo per chi lavora anche a Roma.
Grazie.
Una cortesia, una domanda, ma secondo voi il Rabiot potrebbe essere il nuovo Bonucci da centrale che imposta? Ciao Marco Moretta, gol.
Luca, mi sembra un po'...
La vedrei molto difficile.
Pure per me, abbastanza ardita come...
La vedrei molto difficile. Mi sembra un giocatore con caratteristiche completamente diverse. Completamente diverse.
Sì, sì.
Rispetto poi al lavoro che poi bisogna fare.
La riflessione che voglio fare con te invece su questo aspetto, e poi andiamo avanti anche con le altre domande che stanno arrivando, è su Deschamps. Come valuti il suo lavoro e soprattutto credi che questa uscita dall'europeo faccia da apripista all'approdo di Zidane, che non a caso ha lasciato il Real Madrid, non ha scelto la Juventus e probabilmente era la finestra proprio per capire quello che sarebbe successo post europeo Francia?
Questa è una possibilità concreta, perché obiettivamente si parlava molto di Zidane come possibile successore di Deschamps. Il fatto che la Francia abbia subito questa eliminazione potrebbe accelerare la situazione. Non credo che si tratti di una bocciatura, perché poi alla fine penso che Deschamps il lavoro con la Francia lo abbia fatto. Alla fine ieri è uscito ai rigori, non è esclusivamente una sua responsabilità il fatto che Mbappé non abbia giocato una buona partita o che non ci sia stata la capacità di portare alla fine dopo 5 minuti a 5 minuti dalla fine con un doppio vantaggio la possibilità di passare il turno, tutta colpa fra virgolette di Deschamps, però è possibile definire esaurito il ciclo, no?
Sì.
Ma anche se avesse vinto l'europeo,
sì,
comunque più di così che cosa avrebbe potuto fare?
E quindi da valutare un po' questa situazione, che però anche io la vedo come te abbastanza concreta, forse è alla base anche di alcune scelte di Zidane di qualche mese fa. Ti chiedono, la Juve non potrebbe allungare il contratto con Ronaldo spalmandolo un po' il suo ingaggio? Dice Paolo, grazie per la
risposta. Glielo va a dire a Ronaldo.
Però c'è da dire una cosa, Luca, fiscalmente conviene di più a Ronaldo restare in Italia che andare altrove?
Sì, ma magari ragionerà con la Juve sui prossimi anni mantenendo questo, cioè non lo so sinceramente, questi sono.
E alla Juventus se lo deve vendere conviene, se lo deve restare un altro anno conviene rinnovargli l'ingaggio per non perderlo a zero.
Ma no, questo relativamente, nel senso che la Juventus ha messo a bilancio i soldi di Ronaldo e quindi sa che dovrà prendere questa cifra nei 4 anni di contratto di Cristiano Ronaldo. Dopodiché, se Ronaldo volesse rimanere nella Juventus, se la Juventus volesse rimanere con Ronaldo, si dovrà ragionare secondo me dal prossimo anno in poi. Si può ragionare su una decurtazione su quest'anno con magari anni in più, sì, per carità, poi bisogna capire se questo tipo di ragionamento può andare bene in generale anche alla Juventus, no? Anche a livello economico. Sono ragionamenti molto complessi, stiamo parlando di un costo anno che ha la Juventus per Cristiano Ronaldo tra cartellino e ammortamento del cartellino ingaggio all'ordo di circa 100 milioni di euro all'anno, quindi non è che sono ragionamenti che possiamo fare così, come se magari trattassimo tra virgolette di uno stipendio normale o di un ammortamento normale. Considerate che per esempio, voglio dire, Lukaku, visto che ne stavamo parlando prima, all'Inter costa 10 milioni lordi di ingaggio più un ammortamento di circa 20 al massimo.
Certo.
Quindi costa enormemente meno e stiamo parlando comunque di un grandissimo giocatore. Quindi il Cristiano Ronaldo viaggia su altri parametri anche per quanto riguarda questo tipo di dinamiche, diciamo, di spalmare eccetera eccetera. Non credo che tu, ma questa per l'altro è la mia opinione, possa andare da Ronaldo, da Messi a dirgli guarda, ti allungo il contratto e spalmiamo quello che hai adesso. Diventa un po' più complicato di così.
Certo, loro più che altro dicono
vabbè. Poi è un ragionamento che, come dire, in assoluto ci può stare,
certo. Col buon
senso, carità.
Non ragionando con le tasche.
No, ragionando con le tasche, con i numeri, ci può stare, però è un ragionamento che non è che viene fatto nel giro di 15 giorni.
Ecco. È chiaro. Invece poi i giocatori, anche giustamente dico, Luca, perché questa è un'altra riflessione che noi dobbiamo fare, tu da operatore di mercato ovviamente fai, molte volte i tifosi se la prendono con i giocatori che non se ne vogliono andare, ma il problema non è il giocatore che non se ne vuole andare, probabilmente il problema è l'errore che magari un determinato club ha fatto nel prolungare o nel fare un ingaggio particolarmente alto a un giocatore. Faccio un esempio, in ambito Juventus l'anno scorso tutti se la prendevano con Khedira, è rimasto per i soldi, però è anche normale che un giocatore faccia quello. Se non ha avuto altre offerte, dico io arrivo a scadenza, se non ho un accordo economico di buona uscita mi tengo l'ingaggio e poi vado via. Nessuno mi ha puntato la pistola quando ho rinnovato il contratto. Stessa cosa potremmo dire per Ramsey, e questo è il motivo per cui è passato da una versione, quella durante l'europeo, a un'altra versione, quella dell'uscita dall'europeo, in cui vorrebbe restare alla Juventus. Mancano le offerte e tutto sommato si è fatto due conti, ha detto io quei soldi li prendo, li voglio fino all'ultimo e poi vediamo che succede.
Sì, io magari non è soltanto una questione di soldi, magari ho parlato anche con Allegri. Io credo che questa problematica che c'è sul discorso dei giocatori, comunque è anche questo un tema molto delicato.
Sì.
Intanto è evidente che ci sia una bolla e che sta scoppiando sugli stipendi dei giocatori. Tant'è vero che tutti i contratti che sono stati finora proposti o rinnovati ai giocatori spesso sono a ribasso rispetto all'anno precedente, no? Guardo per esempio i rinnovi dell'Inter, sono arrivati, sì, ma sono arrivati per giocatori magari non più centralissimi ma comunque importanti, con una cifra leggermente più bassa rispetto all'anno precedente, proprio per esigenze di bilancio. Vedi che ci sono tanti giocatori che rimangono a parametro zero e non firmano. Una volta firmavano il 2 di febbraio, alle volte anche il 28 gennaio, per dirti, no? Non rimanevano così a lungo fermi. Poi sono stati grandissimi giocatori e quindi hanno trovato grandissime squadre che hanno colto l'opportunità, ma se non fosse successo quello che è successo ad Eriksen, forse Cialanoglu non avrebbe trovato il contratto più ricco di quello che gli offriva il Milan. Oggi Donnarumma va a giocare al Paris Saint-Germain, ma si va a giocare il posto con Keylor Navas, no? Non è una squadra che ha puntato su di lui per farne il portiere del futuro sin da subito, quindi anche del presente. Quindi sono considerazioni che vanno sicuramente prese in considerazione. In più va detto, perché questa è la cosa che forse fa arrabbiare le società e i tifosi, che quando i giocatori vanno bene c'è sempre l'aumento di contratto da dover fare, no? Quando i giocatori vanno male, poi dopo il passo indietro non si fa mai. Tu hai ragione e sono d'accordo con te a dire che nessuno mai ha puntato una pistola alla tempia, tant'è vero che però ora ci sono tanti contratti che vengono fatti in maniera progressiva, esatto, rispetto magari alle presenze, al numero dei gol, al numero, esatto, degli assist, ai punti che fa la squadra, alle qualificazioni nelle coppe europee, con questi famosi bonus che piano piano sono stati inseriti e che fanno sempre più parte delle formule contrattuali. È un piccolo momento di salvataggio che uno ha, no? Sì, sì. Rispetto a dei conti che comunque devono tornare.
L'ultimissima domanda che ti fanno, Luca, e poi ti saluto, ti dicono: volevo chiedervi se ci sono novità sul mercato del Milan, Giroud, ci sono novità, quali sono i nomi caldi, ciao e grazie.
Ma i nomi caldi sono sempre quelli, non è che il Milan ha cambiato strategia nelle ultime 24 ore. C'è un filo abbastanza diretto con il Chelsea per Giroud, Bakayoko e Ziyech, che sono tre giocatori che piacciono molto al Milan, da prendere con formule diverse, ma comunque il Milan sta lavorando su prestiti o cessioni gratuite. Idem per il discorso Real Madrid, quindi Odrizola, Jovic, che sono giocatori che al Milan, e naturalmente Brahim Diaz, che sono giocatori che al Milan interessano. Di tutti questi, forse Brahim Diaz quella più calda, mi verrebbe da dire anche quella più vicina, anche se c'è da discutere. Ti ricorderai che l'anno scorso Brahim Diaz è arrivato in, sì, prezzo secco perché non c'è accordo fra Milan e Real Madrid per trovare una cifra giusta per il riscatto. Si sta riproponendo la stessa problematica quest'anno. L'anno scorso il Milan ha detto: vabbè, intanto prendiamolo e poi ne parleremo, abbiamo un anno di tempo. Diciamo che questo anno di tempo non è riuscito a risolvere il problema, ecco.
Luca, sensazione che si resta o rischia di essere un altro colpo a zero che qualcuno può fare saccheggiando il Milan?
Rischia perché l'accordo economico non c'è.
Quindi se arriva una squadra, se arriva una squadra, faccio un esempio, che ne so, il Napoli, la Juventus, scelgo una squadra a spot, va dal giocatore, gli propone un ingaggio interessante, il giocatore può anche tranquillamente dire vado via, certo, e va via a zero. È un bel rischio.
No, oggi no, chiaramente.
Oggi no, è certo.
Prossimo. Oggi no, giugno prossimo, oggi deve parlare con il Milan,
è certo.
Può andare via a zero sicuramente, nel senso che è una situazione contrattuale molto complicata, come quella che è stata per Donnarumma, come quella che è stata per Cianarolo, ma come sarà per Insigne, come sarà, sì, per Belotti, come sarà per Pellegrini, insomma con tutti i giocatori scadenza 20-22,
esatto,
perché incominciano a essere tanti, come sarà per Dybala.
Esatto.
Altro tema. Abbiamo nominato uno per squadra.
Bravissimo, e ci torneremo perché l'estate di calciomercato è veramente bollente, calda e sta cominciando con il finire dell'europeo. Grazie a Luca Marchetti, ciao Luca, martedì prossimo.
Ciao.